Ciao Baren.
Ciao,
buongiorno.
Benvenuto. Ecco, la Fiorentina, dicevamo, non deve farsi trarre in inganno, tra virgolette, adesso da questa vittoria. Bisogna sempre pensare che comunque i rinforzi sono necessari, ecco, non bisogna cullarsi su questo successo, peraltro importante.
Certo. Sì, come si dice, una rondine non fa primavera, e una vittoria non può essere, diciamo, la panacea di tutti i mali, ecco, questo no, ovviamente bisogna correre ai ripari. Diciamo che l'ossatura può essere migliore degli ultimi anni, quindi quest'anno più che mai, secondo me, un intervento nel mercato di riparazione può essere importante, può essere decisivo, diciamo.
Sì, noi parliamo di centrocampisti, la necessità di aggiungere nella metà campo un calciatore di struttura. Nel frattempo però il centrocampista lo fa anche Beltran, mi viene da dire, perché questo giocatore dimostra di essere universale. Ti sta sorprendendo da questo punto di vista?
No, assolutamente. Io ho detto, sai che sono sempre stato un suo estimatore, ho sempre considerato questo ragazzo, vuoi per le qualità fisiche, vuoi per le qualità tecniche, vuoi per le qualità morali, perché è un ragazzo che, come vedete, dà sempre tutto, anche quando non gioca benissimo. È uno che esce, come si dice in Argentina, con la maglia bagnata di sudore, capito?
Sì.
E quindi è un giocatore importante anche nello spogliatoio. Credo che sia un ragazzo amato e rispettato, e non mi sorprende assolutamente. E poi, insomma, vedete che anche l'allenatore credo che lo tenga ampiamente in considerazione, insomma, appena può lo fa giocare. Questo è un giocatore importante, secondo me.
Sì, sì, ci sono state parole di apprezzamento in effetti da parte di Paladino ieri, come del resto anche in passato, perché questo giocatore comunque riesce a ricoprire più ruoli, e come dicevi, comunque il 6 alla fine se lo guadagna sempre, anche se magari non viene impiegato nella sua posizione naturale.
Certo. Forse non sarà un giocatore da 8, però un giocatore che difficilmente, ecco, tradisce.
Sì. Oggi qualcuno comunque 8 gliel'ha dato, se non sbaglio la Nazione gli ha dato 8, addirittura 8 e mezzo.
Sì, per la prestazione eccezionalmente può essere. Sì. Comunque sì, manca un po' di centrocampo, di sostanza, e questa può essere una squadra che, secondo me, può ancora lottare per una posizione di Champions.
Sì. E dipende appunto anche dagli acquisti che verranno fatti in questa settimana?
Sì. Io credo che anche la proprietà e i dirigenti la pensino come noi, cioè ora o mai più, nel senso, questa può essere un'occasione veramente importante per entrare nel calcio in conta. Insomma, noi della Conference ne abbiamo già abbastanza,
sì,
credo,
sì,
no?
Sì.
Insomma, un'Europa o una Champions League sarebbero un pochino più all'altezza della storia della Fiorentina.
Non c'è dubbio.
Tommaso, ecco, tornando a Beltran, in particolare alla sua capacità di integrarsi con i compagni, ecco, volevo sapere l'opinione di Barend sulla possibilità appunto di giostrare insieme, che ha dimostrato ieri di poter fare, insieme anche a Gudmundsson lì dietro a Ken. Questo trio, no, di giocatori, insomma, che fino ad ora insieme l'avevamo visti molto raramente, probabilmente potrebbero essere la propellente, il carburante per inseguire questo sogno di arrivare, insomma, europeo.
Assolutamente sì, potrebbe essere la quadratura del cerchio questi tre giocatori, perché sono diciamo complementari, i due che parlano la stessa lingua, la lingua tecnica, e l'altro che è Ken, che è un giocatore che ci ha sorpreso tutti, credo, quest'anno, perché non solamente per la capacità realizzativa, ma quanto per la capacità poi di proporsi, diciamo, con giocatori che abbiano i piedi buoni, e quindi lui si trova sempre abbastanza smarcato. Questi tre, secondo me, potrebbero essere veramente l'arma vincente della Fiorentina per il grande finale di stagione. Ecco.
Per quanto riguarda Richarlison, visto che ne abbiamo parlato anche poco fa, ci sono vari messaggi su questo giocatore. Ci scrive ad esempio Francesco: tanto era focoso e sfrontato il padre quando giocava a basket, tanto è camomilloso il figlio Richarlison, lo chiameremo,
sì,
il torero camomillo, il matador tranquillo,
sì,
certo che non si offenderà.
Sì. È un giocatore che non, secondo me non è adatto per il campionato italiano. Buon giocatore, attenzione.
Sì.
Non è un giocatore.
Gli manca intensità, abbia, però.
Gli manca intensità, gli manca il fisico, gli manca sì, più che altro l'intensità. Il campionato italiano è un campionato duro, e ti trovi tutte le settimane, ti trovi con centro d'appisti di spessore, insomma, di strutture fisiche importanti.
Sì.
E non puoi, cioè, come se ritornassi a giocare Socrate oggi. Non puoi giocare, insomma, in un campionato italiano.
È vero, insomma, è pasto troppo felpato e poi è un privo di cattiveria, cioè quando entri in una partita come quella di ieri devi avere un altro spirito.
Sì, se fosse uno dei sette nani sarebbe mammolo, ecco.
Ma Richarlison, ci chiede Stefano, chi lo ha comprato? Lo avranno seguito prima? Si sapeva che aveva quel passo e quella poca veemenza fisica? Siamo alle solite.
Vedi, spesso e volentieri chi va, io te lo dico per l'esperienza che ho, chi va a vedere i giocatori non riesce a estrarlo dal contesto in cui lo vede il giocatore, no? Faccio un esempio, non so se vi ricordate di un Gonzalez che comprò la Fiorentina.
Echi Gonzalez.
Gonzalez, esattamente. Certo. E questo lo vedevi nel Rosario Centrale, sembrava Maradona. Però in effetti per il campionato italiano era troppo lezioso. E Richarlison probabilmente è stato visto in un contesto nel quale la sua leziosità era produttiva, era efficace, e mentre invece non si è capito magari che nel campionato italiano avrebbe fatto fatica. Io mi ricordo quando sono andato a prendere Samuel, che in Argentina era considerato comunque un picapiedras, come dicono loro, no? Uno spaccapietre. Io ho detto sì, ma questo in Italia spacca gli avversari, non le pietre. E infatti la Roma ha vinto lo scudetto anche e soprattutto grazie a quella difesa. Certo. Quindi bisogna sempre, non c'è da dare la colpa, se non a chi va a vedere un giocatore, salvo quella appunto di non capire se il giocatore può essere adatto al gioco che si svolge in Italia, ecco.
Un'altra domanda interessante da parte del nostro ascoltatore Baren: a te piace di più Castro o Beltrán? Castro è una punta, Beltrán è che cosa?
No, Castro è una punta centrale. Castro è un giocatore interessantissimo, eh.
Sì.
Io quest'estate sono stato con colui che l'ha visto, con l'osservatore del Bologna, con Sartori ne parlavamo. Siccome io gliel'avevo parlato di questo ragazzo, e mi ha detto sì, dice effettivamente è un giocatore interessantissimo, è anche giovanissimo, cioè come punta sono due giocatori assolutamente complementari, potrebbero giocare benissimo insieme. Sì, però con ruoli assolutamente differenti. C'è Cazzo una punta centrale e Beltrán una seconda punta.
Sì. Però non hai una preferenza per l'uno o per l'altro?
No, assolutamente. No. Sono due giocatori, ti ripeto, io se potessi li terrei tutti e due veramente in squadra mia.
Sì. E poi sentiamo anche Tommaso Borghini, c'è un altro messaggio da parte del nostro ascoltatore Simone: chi va a vedere i giocatori? Nessuno, li propongono a Pradè un tanto al chilo e lui prende quelli che costano meno, il nostro ascoltatore.
No, assolutamente. No. Pradè è una persona che è un profondo conoscitore del calcio anche sudamericano, conosce moltissimi giocatori. Mi ricordo, sono andato a trovarlo diverse volte anche con Passarella, conosceva tutti i giocatori, soprattutto uruguayani. A lui piacciono gli uruguayani, ma anche gli argentini piacciono, li conosce. Non è che compra, deve rispondere sicuramente a una proprietà, certo. Ecco, e quindi non è che può comprare un giocatore da 100 milioni se la proprietà 100 milioni non gli dà. Quando noi proponemmo un giocatore che era Lario, lui mi fece proprio vedere i conti e dice: guarda, io a questo momento ho a disposizione, a quell'epoca un pochino meno, diciamo, ho a disposizione 16 milioni di euro da spendere. Se un giocatore costa 18 non lo posso comprare.
Certo, magari
quindi, non è così, non, cioè, se il giocatore riconosce, fratello, è uno studioso.
Tommaso Borghini.
Sì, no, a proposito di giocatori adatti al calcio, eccetera, vorrei sapere, anche se li abbiamo visti, uno ancora non l'abbiamo mai visto, l'altro abbiamo visto poco, l'opinione di Baren Krauz su Moreno e su Valentini, che sono appunto due giocatori centrali, difensivi, anche se ora di Moreno si parla addirittura della possibilità di
terzino destro,
che faccia il terzino destro, e quindi anche questo è interessante, penso.
Ora, se dico sinceramente, un giocatore di quella struttura fisica e con una corsa come a lui, mi sembra un po' difficile possa giocare come terzino destro. Cioè, lo vedo meglio, diciamo, in un'area di difesa da tre sulla parte destra della linea 3. Ecco, quello sì, magari, ma proprio il terzino destro non lo vedo. Cioè, vediamo che Dodò ha un altro tipo di passo, un altro tipo di corsa, insomma, quello è il vero terzino destro. Il terzino destro per eccellenza è Cafu, ecco, nella storia. Paragoniamo Moreno a Cafu, voglio dire.
Sì, è vero però che nella storia del calcio c'è stato anche Tassotti, no? Che ha fatto il terzino destro.
Ah, sì, va bene. Sì. No, comunque Moreno non è un giocatore del quale sinceramente mi sono meravigliato dell'acquisto, perché insomma, non è un giocatore da comprare per l'Europa, mentre Valentini secondo me può diventare un buon giocatore.
Sì, bisogna capire, ecco, quali sono i suoi tempi di riadattamento al calcio giocato, nel senso che l'ultima partita l'ha giocata il 10 aprile.
Sì, ma guarda, ora è già praticamente quasi un mese che è qui, e io credo che ora, cioè, nel mese di febbraio dovrebbe essere pronto. È un po' strano, perché ripeto, è il terzo giocatore mancino che abbiamo lì, insomma, farà un po' fatica però a trovare il ruolo, no? In questo momento c'è Ranieri che insomma è un po' il beniamino, poi insomma, ha dato anche dimostrazione, diciamo, di essere un giocatore da Fiorentina, vediamo. Io bene che ci sia, diciamo, un'abbondanza in quel ruolo lì, perché non ce n'è poche di pensioni mancini, noi addirittura ne abbiamo tre.
Sì.
Vediamo, insomma, come palladino.
E poi a questo proposito si dovrebbe aggiungere anche Pablo Marì, che mi pare sia anche lui di piede sinistro, no? E quindi, cioè, è un po' anche questo, no? La Fiorentina ha preso Valentini, però sembra stia concludendo Marì. Non so, nei panni del ragazzo, magari, ecco, tanto spazio, in effetti non ce lo vedrei.
Appunto, ora sai, comunque, siccome è un giocatore preso a parametro zero, può essere anche un oggetto di cessione per una plusvalenza importante, attenzione. Cioè, non è che, visto appunto che è stata un'operazione, diciamo, commercialmente perfetta. Meglio avere abbondanza.
Meglio l'abbondanza, sì.
Sicuramente, però ripeto, priorità assoluta centrocampisti di sostanza.
Ecco, invece un altro nostro ascoltatore ti chiede, ma comprare qualche osservatore valido? E poi ancora, dice un altro nostro ascoltatore, tu Baren difendi i dirigenti viola, mi dici, in questi 5 anni quanti giocatori di prospettiva che hanno preso a poco e sono poi diventati titolari?
Sì, però guarda, purtroppo osservatori come eravamo noi, insomma, dell'epoca d'oro, oggi non ce ne sono più. E purtroppo il calcio ha perso tutta la parte di romanticismo che c'era, e purtroppo oggi c'è solamente il denaro, c'è solamente il business, e niente, io mi ricordo quando eravamo 4-5 osservatori che correvamo il Sud America e andavamo negli spogliatoi a sentire l'odore della canfora, avevamo 7 partite al giorno, e oggi non è così, ci sono 100.000 osservatori, 100.000 video ti mandano, e tutto è governato, ripeto, dal business.
Sì.
Tutto il business. È un po' difficile tornare indietro. Con questo non è detto che era meglio prima, attenzione. Però era diverso, sicuramente. Il calcio era un altro calcio e altri calciatori.
Eh sì, certo, sì. Altri livelli c'erano prima.
Certo. sai, andavi all'epoca mia, ti ripeto, andavi a vedere una partita dell'Argentino Junior, per dirti, no, delle varie categorie, poi guardavo 5 partite dai 13 ai 19 anni e vedevi, non so, 5 centrocampisti centrali da Serie A e 5 terzini sinistri da Serie A. E andavi a River e trovavi non so, quattro giocatori numero 10 fantasisti da nazionale, e andavi al Boca, trovavi due difensori centrali, era così. Sì. Oggi per esempio anche questo in Argentina non c'è più, e è cambiato tutto il calcio.
Cambiato il mondo, diciamo, allargando il discorso. Certo. L'ultima considerazione con Baren Kraus.
No, l'ultima sullo spirito che abbiamo visto ieri della Fiorentina, cioè una squadra che si parlava a Firenze, poi Baren lo sa benissimo, si parla spesso, no, quando le cose vanno male, si era detto spogliatoio spaccato, disunito, eccetera. Sì. Ieri è parso l'esatto opposto, almeno a vedere non solo anche proprio la gestualità dei giocatori che si abbracciano per la scivolata. Abbiamo detto, ecco, che idea, ecco, è così un po' Firenze. Il Palladino si è anche un po' arrabbiato per questo, però forse dovrebbe.
Ha ragione, perché ha giocato a calcio, perché è così. Quando le cose. Perché può succedere, guarda, mille volte è successo, anche quando facevo direttore sportivo, parlavo all'allenatore per dirti, vedevamo i ragazzi in settimana, andavano a mille. Il sabato nell'allenamento di rifinitura. Sembravano tutti Maradona, la domenica a pranzo ridevano, scherzavano, dicevano oggi vinciamo 5-0, perché e poi dopo 5 minuti la squadra si afflosciava e magari sbagliava tutti i passaggi. Sono cose assolutamente imprevedibili. La Fiorentina ha passato 5-6 domeniche che non si sa per quale ragione, per un oscuro mistero, dalla disgrazia di quel ragazzo Bove a tutto quello che è successo in campo, per cui nessuno capiva perché. Magari si allenavano bene, magari erano tutti tranquilli, non c'erano problemi familiari di nessuno, cioè non c'è una ragione, succede. E però ieri hanno dimostrato che effettivamente tutto questo era assolutamente casuale, che hanno passato 4-5 domeniche e non si sa per quale motivo tutte le disgrazie erano contro la Fiorentina. Ebbene, ieri finalmente si sono levati addosso questa disgrazia. È stata una buonissima partita, un primo tempo veramente straordinario, devo dire, e meritatamente la Fiorentina. E ora può darci pure che ci sia una svolta, però sì, ti dico, è importante intervenire per sostituire Bove, perché era un giocatore non tanto come giocatore, come ruolo, come riferimento anche per gli altri centrocampisti, era importantissimo.
Baren, grazie come sempre, alla prossima.
Grazie, un saluto a tutti, un abbraccio.
Grazie a Baren Kraus.